Salve a tutti, bentornati o benvenuti al Fastidio Podcast, ovvero la versione parlata e straparlata della settimana fastidiosa, cioè l'insieme dei fatti, delle notizie, degli eventi che hanno attirato la mia attenzione e che ho commentato o sul mio sito fastidio.net o sui miei social, su quelli che uso attualmente, in primo luogo Twitter. Vi ricordo che se state ascoltando in diretta questo podcast, quindi come ogni sabato mattina alle 9, e se lo fate dalla piattaforma Spreaker, potete utilizzare il sistema di chat per mandare commenti e domande che troveranno spazio nei limiti del possibile e del comprensibile nella parte finale della trasmissione. Vi ricordo che non siete tenuti ad ascoltare questo podcast su Spreaker, nel senso che essendo un feed RSS potete ascoltarlo da qualunque piattaforma di aggregazione, da qualunque app di aggregazione, oppure dai principali sistemi di podcast, quindi Apple Podcast, Spotify e Google Podcast. Stanno uscendo in questi giorni, come ogni fine anno, diciamo i riepiloghi, i rap, gli incarti di quello che abbiamo ascoltato maggiormente sui sistemi di ascolto tipo Spotify. Ringrazio tutti quelli che mi hanno segnalato di avere il Fastidio Podcast come ascolto di riferimento, come primo ascolto in termini di minuti o comunque sul podio. Vi ringrazio, mi pare superfluo, però lo faccio perché la pubblicità è l'anima del commercio, quindi voglio essere per una volta prevedibile e scontato. Mi fa molto piacere che gli ascolti di questo prodotto siano in costante crescita e quindi ringrazio tutti quelli che si prendono questa ora e 20, ora e mezzo alla settimana, non necessariamente in diretta il sabato, per ascoltare le mie inutili geremiadi. Alcuni di questi, come dire, non capiscono perfettamente i messaggi che invio, ma non è un problema, diciamo, siamo qui per cercare di aiutare tutti a comprendere. Per esempio, questa settimana mi è capitato di leggere, come dire, posizioni che mi vengono attribuite, naturalmente sono una quindicina d'anni che mi vengono attribuite posizioni che non possiedo. Questo fa parte, come dire, dell'entropia e della variabilità del canale di trasmissione, no? Tra il mittente e il ricevente del messaggio. Noto che c'è ancora gente che si attarda a rinfacciarmi o a rimproverarmi questa sorta di catastrofismo millenaristico mentre il paese non è ancora morto. Io ci tengo a ribadire il concetto. Se voi prendete un sistema di statistiche degli ultimi 15 anni, vedrete che questo paese sta sperimentando una costante erosione degli standard di vita. Quindi, se dovessi usare la solita immagine abusata e scientificamente impropria, direi che questo paese sta facendo esattamente come la rana che si approssima al punto di ebollizione. Sono 15 anni circa che dico che questo paese non è che si sveglierà, ci sveglieremo una mattina guardando fuori dalla finestra e trovando improvvisamente un cumulo di macerie fumanti dove la sera prima di coricarci, c'era un lussureggiante giardino. Non accadrà questo, perché avviene tutto nel continuo di una lenta, inesorabile, decadimento, degrado, erosione dei nostri standard di vita, che sono il portato di lungo termine della nostra insufficiente crescita della produttività. È vero che adesso possiamo rallegrarci, ringalluzzirci per il fatto che abbiamo un malato d'Europa più malato di noi, nello specifico il Regno Unito, a cui tutti i centri studi e le istituzioni economiche e finanziarie internazionali assegnano la palma del peggiore. C'è questo dibattito: sarà stata la Brexit, sarà stato altro? È probabile che sia un mix di concause, perché alla Brexit, se ricorderete, si è arrivati anche come conseguenza della frustrazione per una crescita insoddisfacente e per un decadimento degli standard di vita. D'altro canto, Il fatto che si sia giunti alla Brexit 8 anni dopo la grande crisi finanziaria con il Regno Unito, che assieme alla Grecia era il peggior paese in Europa come perdita dei redditi reali, come decumulo, come decrescita dei redditi reali, qualcosa vuol dire. Quindi questo insufficiente sviluppo di produttività del Regno Unito era precedente alla Brexit. La Brexit ci ha aggiunto di suo. Però non voglio divagare, volevo semplicemente, non voglio neanche sottrarre del tempo a questo sproloquio per, come dire, dei rant, come si dicono in inglese, no? Delle lamentele sul fatto che il mondo non mi capisce a sufficienza, perché non è questo il mio obiettivo, però a volte mi piacerebbe fare una sorta di raccolta dei fraintendimenti, delle distorsioni, dell'incomprensione del testo e del messaggio, dove naturalmente io sono corresponsabile degli esiti. La settimana scorsa vi segnalavo il fatto che esiste nella NADEF, riscritta dal governo Meloni con Giorgetti al MEF, un punto oscuro, che è quello della incredibile prevista riduzione per il 2023-2024, riduzione in valore assoluto della spesa per il personale pubblico, attenzione, quindi non derivata seconda, non minore crescita, ma riduzione, e degli acquisti della pubblica amministrazione, di cui, come forse saprete, la spesa sanitaria è magna pars. Questa settimana, visto che ogni tanto mi capita di così andare a vedere cosa si dice in giro di me, mi sono trovato a leggere un forum, che peraltro è animato da gente che ha una caratteristica di non capire granché di quello che dico, naturalmente è tutta responsabilità individuale mia e loro, dove c'era qualcuno che mi rimproverava il fatto di avere dato questa notizia, cioè dell'eccesso di ottimismo nella riduzione degli stipendi pubblici e degli acquisti della pubblica amministrazione, sulla base di due argomentazioni. La prima, che io avrei rilanciato la notizia trovandola su un post dell'Osservatorio Conti Pubblici Italiani, che attualmente è diretto da Giampaolo Galli, che è un economista che in passato è stato un parlamentare del Partito Democratico, oltre che un dirigente apicale di Confindustria, e di conseguenza il peccato primigenio del mio rilanciare questa notizia derivava dal fatto che io avessi citato un think tank che non solo era diretto in precedenza dall'orrido Cottarelli, che ora è parlamentare del PD, ma che attualmente viene retto da un ex parlamentare del PD, quindi questo di per sé andrebbe a inficiare la notizia che io avrei dato. E un piccolo problema è che nel post dove io ho dato quella notizia vi mostravo esattamente lo screenshot della NADEF di Meloni e Giorgetti, copia incollato dalla NADEF della scorsa primavera di Draghi e Franco. E dicevo, ecco, questo forse non è stato detto da Giampaolo Galli nella suo post, dicevo che appariva del tutto irrealistica questa previsione scritta in origine da Mario Draghi e Daniele Franco e mantenuta invariata da Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Allora, se io vi do una notizia che appare su documenti ufficiali governativi che solcano due esecutivi, e per dare questa notizia cito il fatto che una fonte terza non pura e incontaminata la data, e l'unica critica che mi viene fatta è che io avrei citato un ex parlamentare del Partito Democratico e che per soprammercato io in questa maniera, cioè per il solo fatto di avere espresso dubbi e scetticismo sulla possibilità di ridurre in valore assoluto la spesa pubblica per dipendenti pubblici e per acquisti della pubblica amministrazione, sarei contrario alla riduzione della spesa pubblica, abbiate pazienza se parlo un po' di me in questa circostanza, la dice, secondo me, lunghissima sulla situazione semplicemente catastrofica del dibattito pubblico di questo paese. È vero che ognuno capisce come vuole capire, però qui siamo all'analfabetismo funzionale e disfunzionale che viene opinato gioiosamente sui canali di comunicazione social, sui forum e più propriamente sui social network. Quindi queste sono manifestazioni dove è vero che ognuno risponde per sé, Ma sommando questo rumore di fondo, questa assurda incapacità a comprendere un testo scritto e narrato, la dice lunghissima sulla condizione di questo paese e quindi sul fatto che tutti i manipolatori e i costruttori di consenso artificioso abbiano davanti a sé letteralmente un'autostrada. Quindi scusate questo lungo inciso, che tuttavia è un problema di merito e di metodo, perché deriva proprio dalla radice dell'incapacità di comprendere e filtrare una notizia. E guardate, è lo stesso tipo di incapacità a comprendere, filtrare, ma anche deformare e trasmettere un'informazione che è caratteristico del sistema mediatico italiano. Il sistema mediatico italiano è quello che, a seguito dell'incontro tra Macron e Biden, dice: si sta preparando la conferenza di pace sull'Ucraina. Potrei farvi innumerevoli altri esempi di distorsione della realtà con funzionalità di acchiappa-click, che mi ricorda molto, diciamo, l'iconografia delle portinaie che fanno chiacchiere con gli inquilini sulle scale mentre lavano le scale o mentre smistano la posta, o di quello che si sente ad esempio dai parrucchieri, dai barbieri, ed è giusto per fare un discorso non sessista, cioè dove la gente letteralmente si inventa la notizia per incapacità a filtrarla, a filtrarne la verosimiglianza, e poi ci costruisce sopra delle meravigliose sceneggiature. Questo è il punto. Allora, se queste sono le premesse culturali, è ovvio che qualsiasi forza politica sufficientemente in grado di manipolare il consenso ha davanti a sé un'autostrada. E infatti lo stiamo vedendo. Stiamo vedendo non solo delle carriere politiche o l'esplosione, la lievitazione di contrassegni politici nati sul nulla, ma anche la persistenza, il ritardo con il quale il corpo elettorale si libera di autentiche scorie che da lungo tempo continuano a inquinare il dibattito pubblico di questo paese e continuano a rivestire ruoli politici e ministeriali. Questo è il punto. Allora, chiuso questo inciso, di che cosa parliamo questa settimana? Vabbè, intanto, parlando de minimis, vedo che sta prendendo forma, forza, il dibattito sul futuro del Partito Democratico. Vi prego di non cambiare canale, perché durerà poco questa considerazione. Voi sapete, è da parecchio tempo che io vi sto vaticinando uno e un solo esito. Il Partito Democratico si scinderà nelle due anime, poi saranno due e mezza, costitutive di un'amalgama della cosiddetta fusione fredda che mai hanno funzionato. Ci sarà il takeover da sinistra, animato dall'articolo 1% e animato dall'avvocato del popolo a gratuito patrocinio Giuseppe Conte, che ha dietro di sé il famoso giornale Partito Scuola di Formazione, che questa settimana ha presentato un ambizioso piano editoriale industriale, tutto digitale, una fantasmagoria digitale che deve portare i ricavi in crescita dal 2% annuo al 15% annuo, vedremo, non mettiamo limiti alla divina provvidenza, c'è anche un riferimento alla gamification e alla tokenizzazione, ora attenzione alla tokenizzazione fuori tempo massimo, ma a parte ciò, c'è il Partito Democratico, si scinderà nei suoi due elementi costitutivi, ci sarà farà quindi la fine del Partito Socialista Francese, queste sono cose che vi dico da molto tempo, scomparirà, ci sarà un grosso rassemblement, un fronte delle sinistre, il fronte del popolo, il fronte ampio dell'iconografia sudamericana, poi per quella mediorientale che è la seconda gamba della nostra matrice culturale ci attrezzeremo. E di conseguenza ci sarà una parte che sarà di sinistra nazional-populista, egemonizzata, diciamo, dal Movimento 5 Stelle dell'Avvocato del Popolo e da tutti coloro che per professione, anche perché non ne hanno mai avuta una vera nella loro esistenza, si dedicheranno a demonizzare il prossimo, e poi un'altra parte che si scinderà, andrà in un centro-centrosinistra che si gonfierà. Da un lato avremo la riedizione italiana del NUPES, cioè praticamente di quel cartello delle sinistre artificiale che in Francia È stato creato da Jean-Luc Mélenchon con la sua La France Insoumise, che si è portato dietro i Verdi, una parte del Partito Socialista, comunisti, eccetera, eccetera. No, c'è questo odore, oppure puzza, del congresso di Livorno del 1921. E andrà a finire questo, dove ci sarà gente che passerà il tempo a lanciare scomuniche e demonizzazioni dell'avversario. In questo senso, come vi dicevo parecchie settimane addietro, sono massimamente solidale con Stefano Bonaccini, che si appresta a candidarsi segretario del Partito Democratico, perché c'è già il pollice verso nei suoi confronti da parte della invincibile armata progressista, che finirà a demonizzarlo quanto e più di Renzi. E poi probabilmente ci sarà, come dire, prima o poi, qualche volenteroso esponente della nostra magistratura di progresso che si interesserà, diciamo, ad alcune vicende, diciamo, in alcune situazioni. E quindi davvero grande solidarietà umana, in bocca al lupo a Stefano Bonaccini. Questo non è un endorsement politico, ma è, come dire, è un grande compatimento nel senso etimologico e letterale del termine per il compito che lo attende rispetto alla demonizzazione da cui è atteso. Torniamo a parlare di un minimo di, come dire, attualità minimale, e quindi stiamo parlando del rito nazional popolare che si tiene ogni anno di questo tempo e che quest'anno è praticamente, come dire, così, a tappe serratissime, perché c'è stata una elezione tardiva. Per certi aspetti il governo si è anche insediato in termini piuttosto rapidi, e però ci sono degli enormi bubboni che stanno sobbollendo. Il primo e più rilevante bubbone, come sapete, è quello del PNRR. Dopo aver passato la campagna elettorale da parte della destra, ma soprattutto di Giorgia Meloni, a dire «noi andremo in Europa a chiedere di rinegoziare il PNRR», non si sa esattamente come e in che modo vogliano rinegoziare il PNRR. Non è dato sapere, almeno io che sono un discreto consumatore di informazioni genuine o adulterate prodotte in questo paese, non ho capito se il governo ha delle sponde in Europa da parte di altri paesi europei che si trovano in una condizione analoga alla nostra, cioè di clamoroso ritardo nello sviluppo, nella famosa, nella leggendaria messa a terra dei fondi del PNRR. Non è dato sapere, e tuttavia mi pare, come ho già scritto settimane addietro sul mio sito, se avete il tempo o il buon tempo di andare a vedere le fonti, che si va in una direzione molto precisa. Siccome la risposta a livello europeo è un bel no, risonante no, alla ipotesi, non è ben chiaro in che termini, di rinegoziare, probabilmente allungare i termini e chiedere nuovo debito mutualizzato per fare la scala mobile, la risposta è nella sostanza un no. E siccome il nostro paese è praticamente l'unico che ha deciso sciaguratamente col governo Conte 2, ma ratificata decisione dal governo Draghi, di tirare tutto e di aggiungerci anche un fuorisacco da una trentina di miliardi, si stanno formando nel governo Meloni due correnti di pensiero. Una è realistica, che è quella che dice, che è quella che poi ho suggerito anch'io un mese fa scrivendone, facciamo una cernita dei progetti che sono sacrificabili. È molto semplice. Facciamo una cernita dei processi sacrificabili e vediamo che cosa accade. Quindi, dall'altro lato, come sempre, c'è il portatore di questa visione onirica che si sta sbattendo furiosamente per ritardare il più possibile la propria estinzione politica, che per quanto mi riguarda accadrà sempre un minuto troppo tardi, il signor Matteo Salvini, il quale ha detto «no, è irrealistico realizzare gli investimenti entro il 2026, ergo quello che bisogna fare, immagino andando a battere i pugni sul tavolo in Europa e a dire che è finita la pacchia, bisogna allungare i termini e soprattutto ci vuole un bel conguaglio inflazionistico per la nostra joie de vivre. Lascio a voi immaginare quale sarà l'esito». Ciò non toglie che per l'ennesima volta, diciamo, mentre mi pare di capire che il governo Meloni e Fitto, che è il ministro per gli affari europei, ma è soprattutto lo zar del PNRR con grandi malumori all'interno della maggioranza per il potere che sta progressivamente accentrando su di sé, vadano in direzione di una revisione con taglio di alcuni investimenti, e naturalmente dall'altro lato c'è il solito sognatore che si attarda dicendo ci dovete dare più soldi perché noi valiamo, altrimenti ci facciamo esplodere in una camera di cemento armato, e non contento di questo exploit che continua a reiterare con il passare del tempo, il signor Matteo Salvini batte la gran cassa, naturalmente perché Meloni gli consente di battere la gran cassa, con il ponte sullo stretto. Cioè, un paese che strutturalmente, stavo per dire geneticamente, ma poi mi avrebbero tacciato di razzismo, per cui non lo dico, un paese che è strutturalmente incapace di pianificare degli investimenti e che passa il tempo a destra come a sinistra cianciando di togliere dal deficit gli investimenti, la spesa per la difesa, i pacchi di pasta, la scarpa destra prima delle elezioni, e ora vuole fuori sacco fare il ponte sullo stretto. Questo è lo stesso paese che ha una percentuale di spesa dei fondi europei strutturali di coesione che è semplicemente ridicola, oltre che la peggiore in Europa, e che quando è arrivata la cornucopia bifronte, perché può essere una benedizione ma risulterà una maledizione, la cornucopia del PNRR non ha trovato niente di meglio che svuotare i cassetti di precedenti progetti. Pronti via, partiamo. E adesso il signor Salvini, di cui girano in rete dei meravigliosi video del 2016-2017, quando lui era ferocemente, risolutamente contrario al ponte sullo stretto, ora non si sa per quale motivo vuole il ponte sullo stretto. Forse lo vuole perché finalmente la sua cosiddetta strategia nazionale della Lega si sta sbriciolando, perché, voglio dire, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di cosiddetto personale politico, dirigente e non dirigente della Lega nel Sud, che si era aggregato al carro del vincitore pro tempore, che ora soffre, perché con la ripresa del fiato dell'autonomia differenziata, con la ripresa della questione settentrionale, della questione veneta e di questo venetismo che striscia al nord dopo lunghi anni di, diciamo, letargici, no, è chiaro che il personale politico che si è affiliato alla Lega negli ultimi anni salviniani della strategia nazionale nazionalista dice: scusate, ma noi siamo a rischio di estinzione nelle regioni meridionali. Siamo a rischio di estinzione perché tutti gli altri partiti ci dicono: ma davvero voi volete, da bravi tacchini, anticipare il Natale e votare in Calabria, in Sicilia, in Puglia a favore dell'autonomia differenziata, cioè dare soldi agli odiosi nordisti che vi sfruttano da neocolonialisti da decenni, dal 1861 e prima? E quindi questo personale politico leghista rischia l'estinzione e progressivamente si chiamano fuori, adesso passerà una piccolo, come dire, sosta ai box, dopodiché prenderanno, non è chiaro se la tessera del Movimento 5 Stelle, il movimento masaniellesco, diciamo, che punta sulla l'impoverimento del paese e, come dire, sul fatto di poter fare questo takeover del povero partito zombie democratico, quello che sta cercando il rebranding, Partito del Lavoro, così l'acronimo potrebbe essere PDL, ci sarebbe da morire da ridere, o PADEL, Partito del Lavoro, questa è un'altra battuta, diciamo, oramai i meme impazzano quando si tratta del Partito Democratico, a me tutta questa cosa mette solo una enorme tristezza e irritazione, ma evidentemente questo è un problema mio. Quindi il personale politico leghista meridionale è in grave disagio, perché con un ritardo di parecchi anni, che fa il paio con il ritardo di parecchi anni con il quale l'operosa classe dirigente imprenditoriale del Nord si è accorta di aver dato pacchi di voti ad un partito che aveva una strategia nazionalista imperniata esclusivamente sul ricatto fallace e fallito all'Unione Europea e alla Banca Centrale Europea, del tipo dateci i soldi, si sono accorti che le cose non funzionano così, che la realtà regna sovrana e quindi sono nei guai, e vedrete che una parte di questa classe dirigente leghista meridionale la ritroverete nel Movimento 5 Stelle, forse in Fratelli d'Italia, ma bisogna fare attenzione, perché Fratelli d'Italia, mettendosi di traverso in questa maniera nei confronti del reddito di cittadinanza, ora continua a salire nei sondaggi, ma domani, chissà, potrebbe anche subire un discreto smottamento a favore di questo masaniellesco movimento che tutto avvolge, progressista, neopopulista, eccetera, dove non la linea della palma di cui parlava Sciascia, ma la linea dell'impoverimento, ma la linea della demagogia e del populismo cresce, si alza progressivamente di latitudine. E allora saranno veri guai anche per il signor Matteo Salvini, che verrà consegnato alla storia patria. E sarà sempre troppo tardi quando avverrà quel momento. Nel frattempo Salvini, assieme del resto al suo governo, che ha deciso di fare una finanziaria, diciamo, esclusivamente centrata sui sussidi a chi fa nero, cioè alle imprese, ai bottegai, agli artigiani, a imprese ultramarginali, che non contribuiscono alla produttività di questo paese, perché nella maggior parte dei casi questa è gente che fa intermediazione al margine, cioè aggiungono uno strato ai costi di fornitura di un bene e servizio al consumatore finale, perché di questo stiamo parlando, non sono neanche terzisti, sono intermediari al margine. Allora la linea strategica di questo esecutivo è stata quella di dire: facciamo una finanziaria, una legge di bilancio 2023, dove costoro potranno fare quella modica quantità di nero che a loro serve per cavarsi dai guai e per calciare la latina più in là, contribuendo a tenere affossata la produttività di questo povero e miserabile paese. Allora, per fare questo c'è tutta la querela sui POS, su cui vorrei tornare il meno possibile. E tuttavia, così, del tipo: a me piace andare a prelevare al bancomat, ha detto Salvini, se uno vuole pagare il caffè con carta per 2 euro è un rompipale. Lui naturalmente va a prelevare al bancomat, dove ti danno 50 euro o, se sei fortunato, ti fanno scegliere fogli da 20. C'è poi anche la commissione bancomat, diciamo, che se la banca non è la tua, eccetera eccetera, e poi lo porti all'esercente che ti cambia le monete. Ma soprattutto, come dire, la cosa meravigliosa di questo paese è proprio questa, no? Che si è generato questa sorta di libertarismo demenziale, libertarismo di destra, che poi in realtà ricorda la famosa gag di Corrado Guzzanti, no? Noi nella Casa delle Libertà facciamo un po' come cazzo ci pare, è esattamente quella, dove uno dice: io voglio avere la libertà di pagare come credo. No, ma non è così. Perché la vera storia, la triste storia del POS è la libertà di pagare come vuole il venditore. Io ho visto gente che anche in astratto dovrebbe avere un livello culturale decente, in alcuni casi imprenditori della cultura, dire: vado a prendere il caffè e il cornetto, pago con le monete, con un sorriso, sarò schedato. Ecco, questo per dirvi: io capisco la polemica politica da bar dello sport, già che stiamo parlando di bar e di esercenti, però dovrebbe esistere un limitatore di giri anche alla stupidità e alla demenzialità di rovesciare la realtà, perché di quello si tratta. Ci sono i libertari da bancomat. Poi ho letto anche di gente che dice: solo con una sistematica evasione fiscale potremo ribaltare questo stato aggressore. Ok? Naturalmente, come dire, drogarvi dovrebbe costare poco se riuscite a farvi la roba in casa. Ma a parte ciò, abbiamo visto questa settimana Meloni, ovviamente, no, io ho detto, a difendere con questa sua vacua retorica finto produttivistica. Attenzione, Meloni esercita questa vacua retorica finto produttivistica esattamente nel momento in cui sta cercando di fare arrivare risorse via nero a quelli che sono strati marginali e poco o per nulla produttivi della società italiana. Fingere che Confindustria sia soddisfatta per questo taglietto temporaneo al cuneo, che è semplicemente la reiterazione con rinforzino a quanto fatto da Mario Draghi. Naturalmente puoi dire, guardate che il taglio del cuneo di 5 punti percentuali è una prospettiva di legislatura. Circostanza, frase a cui segue l'immancabile, lasciatela lavorare. Chi ha un discreto numero di anni sulle spalle, ma anche sulle palle, sa che questa è la coazione a ripetere di questo paese nel corso delle legislature. Quindi Meloni si presenta in collegamento a Confindustria Veneto e dice che questa è una manovra economica scritta e presentata in tempi record, coerente con gli impegni presi col popolo italiano, nazione, anzi bisognerebbe dire, anziché col popolo italiano. Se l'industria va bene, allora va bene anche a nazione. Poi spetta alla politica fare sintesi e assumersi responsabilità delle scelte. Io intendo assumermele anche se dovesse costare in termini elettorali, lo vedremo. Tuttavia, questa retorica finto produttivistica non riesce a occultare il fatto che questo governo, ma non solo ha creato una manovra drammaticamente asfittica, non solo si è messo probabilmente in linea di conflitto con la filosofia di fondo delle riforme volute e imposte dal PNRR, dando soldi pro tempore in un cortissimo respiro agli strati più improduttivi di questo paese. Chiamiamo le cose con il loro nome. E tuttavia c'è questa retorica, sono soddisfatta, poi c'è tutto il codazzo di analisti, politologi da dopo lavoro che infestano gli studi televisivi prendendo appunti, scrivendo, elaborando i loro retroscena, l'unica vera professione che in questo paese non conosce crisi, quella del parolaio retroscenista politico e delle loro seghe mentali. Poi naturalmente si trova questa sorta di terreno culturale comune tra destra e sinistra, cioè da qualche parte c'è un magico moltiplicatore che fa il paio con il magico albero dei soldi. Cosa vuol dire questo? Proporre bonus, proporre detrazioni d'imposta, proporre nuove tax expenditures che stanno lentamente ma inesorabilmente devastando l'IRPEF, che diventa non solo e non tanto l'imposta di elezione a danno dei dipendenti e dei pensionati, che tuttavia hanno protezioni per altre vie fino ad un certo punto, ma diventa il patibolo e la forca dei dipendenti ad alto reddito, quelli agiati, quelli che stanno sopra la oramai consolidata soglia del vituperio e del biasimo sociale dei 35.000 euro lordi annui, sopra la quale tu sei uno schifoso ricco, sicuramente devi avere fatto qualcosa e devi contribuire ad alleviare l'enorme disagio, soprattutto mentale, che serpeggia in questo paese a livello di discorso pubblico. Cosa unisce la destra e la sinistra in questo paese? Il rito magico del moltiplicatore. Questa settimana abbiamo il ministro della cultura, non popolare ma non ancora ma si può sperare, Gennaro San Giuliano o Giuliano San Gennaro, non mi ricordo mai come chiamarlo, che dopo con grande gioia, diciamo, tutto contento, ha scoperto nei cassetti del ministero che c'era un impegno di spesa per 10 milioni di euro. Impegno di spesa non vuol dire esborso, diventa esborso nella misura in cui c'è qualcuno che lo aziona e lui lo ha azionato. Per far avere questi 3 euro di sconto a chi va al cinema, perché abbiamo anche una crisi delle sale cinematografiche, che diciamo in un altro contesto la cosa si risolve con chiusure, è doloroso, ma come ogni attività imprenditoriale c'è una cosa chiamata rischio d'impresa. Affossati anche dalla concorrenza dello streaming, uno dirà non è la stessa cosa, ho capito, però se guardate la produzione di Netflix, provate a vedere quanta parte della produzione va alla sala, E quanta parte della produzione, anche delle produzioni domestiche, sussidiate con denaro dei contribuenti, va nativamente allo streaming? Ma a parte ciò, San Giuliano ha trovato questo impegno di spesa da 10 milioni per scontare di 3 euro il biglietto del cinema, lo ha subito azionato, durerà poche settimane, dopodiché torneremo punto a capo, però lui aveva trovato questa cosa nel cassetto del ministero, non poteva esimersi dallo spenderla. E questa settimana, permettetemi, senza un grande sfoggio, diciamo, di fantasia, ha proposto la possibilità di introdurre nel sistema fiscale che cosa? L'ennesima tax expenditure, un meccanismo di detrazione delle spese per l'acquisto di beni e servizi culturali. Cioè l'ennesima tax expenditure. Naturalmente, attenzione, previa attenta valutazione degli effetti economici che devono andare a vantaggio anzitutto del consumatore finale. No, ministro San Gennaro, come si chiama, non è questo. Gli effetti economici, prima che andare a vantaggio del consumatore finale, devono andare a vantaggio del contribuente finale. Perché, veda, ministro, è perfettamente inutile passare il tempo a lamentarsi che le strutture museali e gli impianti culturali italiani non hanno sufficienti ricavi da biglietti. Questa settimana il ministro è riuscito a dire: vi sembra possibile che il biglietto degli Uffizi è 12 euro mentre quello del Louvre 17? Chi siamo noi, figli da schifezza? Non ha detto questo, ma il concetto è quello. Ha detto pure: vi sembra possibile che in passato era stato raggiunto un accordo di massima per far pagare 2 euro l'ingresso al Pantheon a Roma con finalità di conservazione del patrimonio culturale, cosa che per quanto mi riguarda è sacrosanta e non se n'è fatto nulla? Allora, qual è, ministro, l'utilità di, forse giustamente, dire: perché non possiamo aumentare i biglietti di ingresso nelle strutture museali italiane, che sono il nostro petrolio, e poi in parallelo invocare una tax expenditures per andare a beneficiare il consumatore finale, cioè di fare una partita di giro che ovviamente in quanto tale è sempre profondamente disfunzionale, per dire: allora il biglietto del museo costa 20 euro, ti do un credito d'imposta di 5. Anziché fartelo pagare 15 euro, no? Deve esserci un giro di redistribuzione che va a vantaggio anzitutto del consumatore finale, ma non del contribuente finale, oppure di quegli ultimi fessi che sono rimasti a pagare l'IRPEF, i famosi culachi che stanno sopra la soglia del disdoro e del biasimo sociale da 35.000 lordi annui. Perché di questo stiamo parlando. Quindi sarebbe utile darci un taglio con queste tax expenditures. Sarebbe utile darci un taglio. Perché i ministri fortunatamente passano e tuttavia le tax expenditures persistono. Si trasformano in una sorta di diritto acquisito che certifica la joie de vivre di noi che valiamo. Nel frattempo, perché questo è un governo, come dire, orgogliosamente sovranista, che si sta impiccando per l'ennesima volta alla cosiddetta compagnia di bandiera, ITA Missa Est. Quando nacque ITA, da quello che è entrerà, passerà alla storia economica e non solo economica di questo paese come il più grande generatore di bad company, cioè all'Italia, ogni tanto come un carciofo si genera una bad company, una newco con una robusta dotazione finanziaria a carico dei contribuenti o di quei coglioni che ancora pagano l'IRPEF perché non possono sfuggire alla dittatura del sostituto d'imposta. Quando nacque ITA aveva un'unica missione: essere venduta al migliore offerente. La Commissione europea autorizzò come dote, come dopo la stagione dei prestiti ponte verso il nulla, o più propriamente verso le tasche dei consumatori presenti e futuri, ITA venne dotata dalla Commissione europea nel quadro degli aiuti di Stato autorizzati di 1 miliardo e 350 milioni di euro in attesa che passasse a nuttata. A nuttata non intende passare, perché ITA brucia cassa come un altoforno. Ovviamente, perché è un morticino, nata e neppure doveva nascere esclusivamente per essere consegnata auspicabilmente a qualche vettore straniero che fosse il partner industriale, non il partner industriale, il dominus industriale, per mettere la parola fine a questo sconcio infinito. Al 30 settembre, conti del 30 settembre che sono gli ultimi di cui disponiamo, ITA aveva un EBITDA, cioè un utile prima degli interessi, delle tasse e degli ammortamenti, negativo, cioè una sorta di margine operativo lordo, negativo per 290 milioni. In questi giorni è stata autorizzata la nuova ricapitalizzazione del tesoro per 400 milioni, che è parte di quel miliardo e 350 milioni, per fare che cosa? Beh, per comprare e affittare aerei. Perché altrimenti non si vola. Altrimenti non si vola. Quindi, come dire, è un atto dovuto. Il che vuol dire, con un complesso algoritmo, che a ITA per il 2023 sono rimasti da spendere della dotazione di soldi pubblici autorizzata dalla Commissione UE 250 milioni di euro, che sono uno sputo. Sono uno sputo. Nel frattempo ci sono state queste due cordate che si sono affiancate, una è uscita, qualcuno è uscito prima, per esempio MSC, che è l'operatore non solo e non tanto croceristico, ma soprattutto della logistica internazionale, un gigante della logistica internazionale di proprietà dell'italiano Aponte, che tuttavia ha una base operativa fuori dal paese, che per motivi a me ignoti si era proposto, non ho capito se per il cargo o se perché ci fosse stato un richiamo del patriottismo, per fare cordata con Lufthansa, poi si è chiamato fuori, poi il governo ha posto fine il 31 agosto alla esclusiva con accesso alla data room per la cordata Certares, Air France e Delta, adesso c'è Lufthansa che è ritornata a occhieggiare nella data room, chissà cosa c'è da guardare. Nel frattempo ITA, che quando è nata si riteneva avesse un valore per l'intero capitale di 1 miliardo, adesso è stimato essere inferiore al 0,5 miliardo, perché c'ha lo stesso decadimento di una colonia di lieviti, che succede così? È tutto a vantaggio dei potenziali compratori, che applicando il famoso teorema del guai ai vinti, potranno portarsi a casa questa piccola compagnia e farne un feeder, un alimentatore regionale e locale di hub più grandi, come nel caso di Lufthansa quello di Francoforte, o forse no, perché Lufthansa aveva promesso anche di fare di Fiumicino l'hub di elezione del gruppo per Africa e Asia, ma certamente non obbedire ai diktat politici che nel nome della continuità territoriale vogliono voli in ogni aeroporto italiano, perché altrimenti a livello locale soffrono. Ebbene, mentre Lufthansa occhieggia nella data room e sta guardando la clessidra che scorre inesorabile, la sabbia e i soldi dei contribuenti italiani, quindi a marzo-aprile ITA sarà nuovamente, saremo ancora qui in modalità fate presto, e nel frattempo c'è tutto questo mulinello, potremmo far entrare Ferrovie dello Stato, avete presente, no? I famosi accordi commerciali del biglietto unico, che è un po' la scoperta del fuoco, che tuttavia necessitano, secondo qualcuno, di avere una partecipazione azionaria. Non si sa per quale motivo un accordo commerciale debba avere alla base una partecipazione azionaria di controllo, di partecipazione a un blocco di controllo. Non si sa per quale motivo. Nel frattempo, ITA, al 30 settembre, aveva liquidità in cassa per 190 milioni, contro i 700 milioni di un anno prima. Nel frattempo, la quota del mercato italiano di passeggeri di Ryanair ha toccato il 40%, mentre quella di ITA è scesa dal 10,6 al 6,7%. Quindi il tempo gioca inequivocabilmente a favore del compratore, che in modalità guai ai vinti potrebbe trovarsi anche a dover ricevere una dote dal venditore. Allora in tutto questo che cosa accade? Accade che in settimana su Bloomberg, che come forse ricorderete era diventata già da prima delle elezioni la buca delle lettere elettiva di Fratelli d'Italia, a Bloomberg arriva una velina governativa che viene prontamente rilanciata, perché comunque le notizie vanno date, anche se sono palesemente frutto, come dire, di un tentativo di instradamento, che dice: fonti governative italiane potrebbero, non solo creare un nocciolo di controllo della maggioranza assoluta tra il Tesoro e FS, ma potrebbero anche invocare il Golden Power nei confronti della governance, nei confronti del futuro compratore straniero, per proteggerci dalla invasività e dall'invadenza dello straniero. Vai fuori d'Italia, vai fuori o straniero. Allora voi pensate, qui c'è veramente da andare ai matti? Una compagnia nata morta, che sta inesorabilmente finendo le risorse finanziarie di cui era stata dotata, eppure c'è qualcuno che ha il fegato e la faccia ricoperta da un materiale, come dire, metallico, una maschera, eccetera, di mandare una velina a un organo di stampa primario internazionale, quindi non al Corriere della Serva, dicendo: potremmo invocare il Golden Power se qualcuno oserà mettere mano alla governance contro la tutela sovrana del nostro sovrano paese. Ora, i dirigenti di Lufthansa e di qualunque altra compagnia straniera che sta facendo una vaga, un tentativo di comprarsi questo morto, dovrebbero mettersi a ridere e dire: ok, aspettiamo. Ma non è tanto sulla riva del fiume che passi il cadavere di una compagnia aerea, no, che passi il cadavere di un intero paese. Cioè, essere così privi di senso del ridicolo da mandare veline dove si ipotizza l'esercizio del Golden Power. Golden Power è quella cosa che, declinata all'italiana, determinerà la morte di questo paese, perché ipotizzate un imprenditore che vuole vendere, non trova compratori domestici, trova compratori esteri, arriva il governo, mette il Golden Power: no, tu non vendi. Cosa fa il venditore? Si vede morire in mano la sua azienda. Oppure la vende a una entità pubblica, sempre che sia consentito dalla legge sugli aiuti di Stato, e arriva l'entità pubblica e finisce tutto al macero, perché non si sa come gestire questi gioielli della corona, veri o presunti. Il Golden Power all'italiana è l'ennesima scorciatoia verso il fallimento. Per questo io ho detto che ho l'impressione che, siccome io ogni volta che sento la Meloni parlare di interesse nazionale mi viene da sorridere, perché credo che non ci sia una esatta consapevolezza di cosa è l'interesse nazionale in questo paese. Per qualcuno l'interesse nazionale è proprio un interesse a fallire, e lo stanno dimostrando quotidianamente. Voi vedrete cosa accadrà in questo paese, a ITA, ma a molte altre cose, verso marzo-aprile, quando tra l'altro scadrà anche la parte di legge finanziaria dedicata ai sostegni energetici. Succederà di tutto. Oh, tra l'altro, fatemi fare un attimo un piccolo rewind. Per quanto riguarda il PNRR, uno dice: dobbiamo rimetterlo in discussione. No, finirà quello che vi sto dicendo da mesi, che il governo con la coda tra le gambe taglierà alcune proposte di investimento. suscitando il panico, il dolore, grida di dolore, disperazione, rancore e spirito di rivalsa in alcune entità locali e partitiche, articolate a livello locale. Non c'è alternativa. Però gira anche questa voce che deve essere l'ennesima velina governativa, secondo cui vogliamo andare in Europa, perché noi attualmente non siamo in Europa. Non siamo in Europa, andiamo in Europa. Avete fatto caso all'espressione andiamo in Europa, che non riguarda la partecipazione delle squadre di calcio italiane alle coppe, no, riguarda proprio questo tentativo negoziale di queste controparti. Andiamo in Europa a chiedere più soldi per l'energia. Esattamente cosa vuol dire a chiedere più soldi per l'energia? Che cosa vuol dire? Che volete dirottare una parte dei soldi del PNRR sacrificando opere infrastrutturali, fisiche o digitali, a sussidi energetici dal 1° aprile in avanti? E sarebbe uno scherzo di cattivo gusto. Che cosa vuol dire? Andiamo in Europa a chiedere più risorse per l'energia. Attenzione a questi giochi di parola, a questa ambiguità linguistica che nasconde dei desideri inconfessati, irrealizzabili, vagamente indecenti, oppure la più assoluta incapacità a comprendere la realtà che vi circonda. Poi c'è sempre una finestra di opportunità per dire sciocchezze in questo paese, no? Adesso c'è stata la tragedia di Casamicciola, di Ischia, l'eterno dissesto idrogeologico, eccetera, eccetera. Finalmente il ministro del Sud, del Mare e della Protezione Civile, Nello Musumeci, reduce da grandi successi quando guidava la leggendaria autonomia siciliana, ora ha qualcosa, diciamo, da fare, purtroppo, viste le devastazioni e le tragedie umane. E questa settimana è riuscito a fare un discorso di questo tipo. Adesso non si tratta, diciamo, di chiedere di buttare in galera e buttare la chiave i sindaci, come ha chiesto Pichetto Fratin di Forza Italia, questo simpatico signore, gentiluomo piemontese d'altri tempi, con scarsa dimestichezza con la lingua inglese. Ma che cosa ha chiesto Musumeci questa settimana nell'abituale ricorrente tripudio della nostra dichiarazia fallita? Credo serva una legge speciale senza nulla cedere all'abusivismo delinquenziale. Serve una legge, come sapete, anche una pagina Facebook è un meme, perché è una delle espressioni preferite di una classe politica fallita. Ci vuole una legge. Ci vuole riempire il paese di norme disapplicate che poi vengono ulteriormente strette per essere meglio disapplicate. Dice Musumeci, c'è la necessità di verificare se alcuni casi di abusivismo leggeri, aerei, incorporei, vaporosi, nebulosi, abusivismo leggero, l'esempio della finestra credo sia calzante, che non compromette la sicurezza della casa o il contesto dei paesaggi, se non sia il caso di recuperarli. Tutto questo consente anche l'attivazione di un'attività edilizia di riqualificazione senza consumo di nuovo suolo, perché questo è l'obiettivo del governo e quindi sarebbe anche una ricaduta economica. Ora, sono eoni che parliamo di questa sciocchezza della finestra da condonare, perché la finestra non mette in discussione la statica. Il modico abuso, che è uno dei topoi preferiti della destra italiana, campionessa di illegalità, piccola e grande, ma anche la sinistra sostiene l'illegalità di necessità. C'è sempre, no, questa iconografia delle pezze al culo o sulla fusoliera della compagnia di bandiera, che è molto ricca, paese tanto orgoglioso quanto vessillifero della filosofia di vita delle pezze al culo. Assisteteci o facciamo casino, perché noi siamo ricchi, abbiamo più patrimonio di voi, siamo ricchi di storia, però abbiamo anche le pezze al culo e ci dovete assistere, cari europei privi del bidet. e quindi riciccia a intervalli regolari il concetto del modico abuso. E per le finestre aperte in un edificio che resta sito in una zona comunque non edificabile, cosa possiamo fare? Demoliamo l'edificio e lasciamo la finestra? Cioè, in tutti questi anni di condoni che non si possono chiamare condoni, nessuno ha pensato all'idea geniale che è venuta a Musumeci? L'abusivismo leggero, aereo, nebuloso, incorporeo, vaporoso? C'è sempre una finestra di opportunità per dire il nulla o più propriamente delle sciocchezze. La classe politica più inadeguata del mondo. La classe politica che, guardando da un lato al Medio Oriente e dall'altro lato dal Sud America, non solo è diventata strabica, ma va alla deriva verso il Nord Africa. Alcuni si sono già portati avanti. Ma soprattutto la classe politica, che ha un track record leggendario di chiusura delle stalle, anche stalle eventualmente abusive, quando i buoi sono scappati. Un'altra notizia di questa settimana è che il ministro delle imprese del Made in Italy, come si chiama il ministero delle imprese del Made in Italy? Mimi, che è praticamente lo struzzo che corre, ma in realtà è il vil coyote che finisce a, come dire, pedalare nel vuoto in attesa che la gravità, in questo caso la realtà, abbia il sopravvento. Allora, il ministro del Mimi, Adolfo Urso, in un question time alla Camera, ha detto che, per quanto riguarda lo scandalo della cooperativa, ricorderete, no, gestita da familiari del parlamentare Abubakar Soumahoro, con tutte queste irregolarità, mancati stipendi, eccetera, eccetera, ebbene l'istruttoria sulla cooperativa Caribù, che era una delle cooperative coinvolte, si è conclusa con la proposta della messa in liquidazione coatta amministrativa, uibò, per eccessivo indebitamento. Quindi il ministro del Mimi si accinge a nominare i liquidatori per questa COP. Naturalmente, quando è successo questo? Dopo che mediaticamente è esplosa la caciara. Non prima. Perché noi siamo il paese dei controlli successivi. Siamo il paese dove i buoi scappano dalla stalla abusiva in attesa di essere condonati, poi noi chiudiamo la stalla, la chiudiamo con violenza per far vedere che siamo severi ma giusti, la violenza cozza contro questa stalla abusiva che crolla. Crolla sopra i soldi dei contribuenti. Siamo severissimi, abbiamo controlli preventivi che il mondo, la galassia ci invidia, ma naturalmente sempre comunque dopo che è successo un casino di proporzioni bibliche, arriviamo in un question time e solennemente proclamiamo: abbiamo disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa per eccessivo indebitamento. E più non dimandate. Verrebbe da dire un paese che ha un ritardo culturale, strutturale, congenito. Un ritardo di percezione. Perché? Perché quando, come dire, ci sono i propri referenti, i controllori si girano dall'altra parte. Quando ci sono i referenti altrui, i controllori guardano e chiudono la stalla facendola radere al suolo. La situazione peggiore qual è? Che le tribù che teoricamente si alternano a geometria variabile a guidare i controllori si mettono d'accordo e chiudono entrambi gli occhi, continuando con il piede a tavoletta. Mentre i teatrini televisivi, festosi con spalti contrapposti, fanno il lancio del droplet e lasciano che la bava alla bocca lentamente si essicchi. Funziona così in questo paese. Funziona esclusivamente così. Difficile ignorare di avere visto tutte queste cose. Poi naturalmente potete anche dire che io sono eccessivamente pessimista, che sono catastrofista, che il paese è ancora in piedi malgrado io ne abbia preconizzato il fallimento. Potete dire tutto quello che volete, probabilmente fate ancora parte di quella corposa categoria di opinionisti e opinatori che hanno magari ancora un lavoro, forse hanno un lavoro che si sorregge con il nero, O forse fanno altro, forse siete fortunati, vivete di rendita in attesa di divorare quello che vi hanno lasciato i vostri avi, non lo so. Però questi sono dati che appaiono davanti a qualunque soggetto che li voglia vedere. Questo è il paese del Golden Power alle aziende fallite. Questo è il paese dell'orgoglio nazionale che contemporaneamente va in Europa a chiedere sussidi, perché noi valiamo. Questo è un paese di miserabili accattoni, minati da vittimismo. Questo è il paese nel quale viviamo. Perché non te ne vai? Perché il caso vuole, la sorte, il fato vuole che io abbia un lavoro che mi gratifica e mi remunera bene per le mie aspettative, anche se si può sempre fare meglio. Quindi finora sono stato fortunato. Ma il mio massimo rispetto va a coloro che si sono realizzati varcando i confini e prendendosi tutti i rischi del caso. Andrà sempre il mio massimo rispetto a chi si è realizzato varcando i confini e prendendosi tutti i rischi del caso. Nel frattempo, questa settimana è uscito questa ricerca annuale giunta alla 9ª edizione, realizzata dal Centro Studi Itinerari Previdenziali, guidato da professor Alberto Brambilla, che una quindicina di anni fa, Brambilla credo che abbia una formazione da commercialista o cose del genere, fece anche carriera politica, era con la Lega 15 anni fa, quindi era un'altra Lega. Ogni anno il suo Centro Studi Itinerari Previdenziali pubblica l'indagine sulle dichiarazioni dei redditi ai fini IRPEF, giunta quest'anno alla 9ª edizione. Allora, dietro il titolo lievemente criptico di questo studio si cela in realtà l'analisi delle modalità di finanziamento del nostro incredibilmente costoso, disfunzionale, regressivo welfare. Il famoso welfare dove c'è una sinistra che vorrebbe avere un welfare scandinavo, però in un paese medio orientale. Le evidenze confermano ogni anno, a dire il vero, quello che noi sappiamo da molto tempo, cioè che in questo paese esiste una piccola quota di contribuenti che si carica sulle spalle il peso delle prestazioni sociali, mentre un numero crescente di cittadini esce in un modo o nell'altro dagli obblighi tributari. Quest'anno l'indagine relativa ai redditi 2020, quindi alle dichiarazioni dei redditi 2021, e quindi soffre ovviamente delle distorsioni legate al fatto che il 2020 è stato l'anno della pandemia e l'anno del massimo esborso di prestazioni sociali a sostegno, e tuttavia esiste una tendenza di fondo che è confermata anche dalle stime per il 2021 e 2022. Qualche numero, perché comunque non troppi, perché come sapete dare i numeri a voce è sempre un problema. Se volete c'è il mio post di ieri che si intitola "I forzati dell'IRPEF che reggono un intero paese". Nel 2020 per welfare, quindi tra spesa sanitaria, assistenza sociale e welfare degli enti locali, lo Stato italiano ha speso 278 miliardi coperti dalla fiscalità generale. Per coprire questo esborso è servito l'intero gettito dell'IRPEF, incluse le addizionali, è servito l'intero gettito IRES, è servito l'intero gettito IRAP, è servito l'intero gettito delle imposte sostitutive, cioè quelle che il marketing fallito della politica fallita chiama flat tax, sono cedolari secche per gli amici imposte sostitutive, ed è pure servita una cinquantina di miliardi di IVA e di imposte indirette. Allora, non serve avere un PhD in economia per capire che se tutti sti soldi vanno al welfare, non resta nulla se non nuove tassazioni o nuovo debito per tutto il resto, cioè per l'investimento in capitale umano, in capitale fisico, in capitale intangibile. per la scuola, per la ricerca. Perché, come è scritto in questo rapporto, negli ultimi 13 anni i redditi dichiarati sono cresciuti del 10%, molto meno dell'inflazione, e estremamente, enormemente meno della spesa pubblica, in particolare della spesa assistenziale, che negli ultimi 13 anni è aumentata del 98%, arrivando a toccare nel 2020 un valore pericolosamente prossimo a quello del gettito dell'IRPEF ordinaria. Allora, dobbiamo chiederci, questo è un paese che sta pericolosamente scendendo lungo la china della povertà o c'è dell'altro? Senza fare ovviamente del benaltrismo. C'è dell'altro nel senso che possiamo scontare che questo è un paese la cui dinamica di spesa sociale è pesantemente condizionata da una disastrosa situazione demografica, che ovviamente è la concausa dell'invecchiamento della popolazione, ma soprattutto della lievitazione della spesa per prestazioni sociali. Naturalmente alla base di tutto c'è la stagnazione della produttività che fa sì che la torta si restringe. Se poi ci sono governi che passano il tempo a scrivere delle leggi di bilancio dove si permette di fare evasione fiscale di sopravvivenza ad attività economiche ultramarginali e improduttive, vedo difficile, ma non nell'arco di una generazione, ma nemmeno nell'arco di una legislatura, invertire la tendenza e stimolare la produttività. Ma il problema vero è la piramide dei paganti. Cioè, in Italia ci sono più di 5 milioni di versanti tributi che hanno i redditi superiori alla leggendaria soglia dei 35.000 euro, cioè questi 5 milioni di versanti con redditi superiori ai 35.000 euro sostengono il peso del nostro welfare. Non solo, sopra i 100.000 euro c'è l'1,2% dei contribuenti che tuttavia versa il 20% delle imposte. Tra i 55.000 e i 100.000 euro c'è il 3,4% dei contribuenti che paga il 18% delle imposte. Questo vuol dire che il 4,6% dei contribuenti italiani paga il 38% dell'IRPEF. Se includiamo nella fascia 55 e oltre anche quelli che sono nella fascia 35-55, quindi diciamo gli over 35.000, si scopre che il 13% dei contribuenti italiani paga il 60% dell'IRPEF. Su 60 milioni di residenti in Italia, al 1 gennaio 2020, la dichiarazione dei redditi è stata presentata da 41 milioni. A versare almeno un euro di IRPEF sono stati però 30 milioni di residenti. Cioè ogni contribuente paga per 1,5 abitanti. Voi direte, ma questa è la progressività fiscale? No, questa è la progressività fiscale malata e insostenibile di un paese altrettanto malato e insostenibile. Perché circa il 79% degli italiani dichiara redditi fino a 29.000 euro. Il 79% degli italiani paga il 27% dell'IRPEF. Questo è un gettito ovviamente insufficiente a coprire la spesa per le principali funzioni di welfare. Poi naturalmente la politica passa il tempo a disegnare delle tax expenditure per erodere il gettito IRPEF e per comprare voti a carissimo prezzo. Questi benefici tendono ad accumularsi sui redditi di lavoro dipendente e di pensione fino a 35.000 euro, che è la nuova soglia del disonore per chi sta oltre, perché oltre questa soglia abitano i ricchi da incatramare e additare al pubblico ludibrio. Meglio se durante delle pensose assise che sono dedicate a rifondare la sinistra, che spesso sono animate da gente che mai ha lavorato in vita propria perché è impegnata a tempo pieno a riscattare gli ultimi. Ma allora chi si trova nella peggiore condizione possibile? sono i contribuenti al giogo della dittatura del sostituto d'imposta. I dipendenti, ma non tutti i dipendenti. Se sei un dipendente e stai sotto i 35.000 euro, magari te la cavi in un modo o nell'altro. Se sei un dipendente che magari riveste ruoli dirigenziali o di quadro direttivo, sei un ricco schifoso, hai delle colpe di cui devi redimerti, da cui devi redimerti, e il sostituto d'imposta è incaricato di eseguire la sentenza. Naturalmente sopra i 35.000 euro albergano confortevolmente degli evasori fiscali, non pochi, e certamente non dipendenti perché non soggetti alla schiavitù del sostituto d'imposta. Quindi in Italia c'è questa soglia dell'agiatezza fissata a 35.000 lordi annui per i dipendenti, che tuttavia viene da tempo agevolmente erosa e derogata dalla flat tax per gli autonomi. Flat tax che, come sapete, non ci torno, a tutte le sue distorsioni antiproduttive, perché la flat tax va bene per chi non investe in beni strumentali, per chi non compra software, per chi non compra hardware, per chi non compra device, per chi non ritiene di doversi associare in quanto professionista con altri professionisti, perché altrimenti si cade nel regime ordinario e sono guai, e sono dolori di pancia e sono emicranie. Quindi non parlatemi di progressività fisiologica, questa è una redistribuzione iniqua, malata, a mezzo IRPEF, che parlano chiarissimo, anzi urlano chiarissimo. Perché se dovessimo guardare alla sola distribuzione dei redditi IRPEF, noi avremmo il quadro di un paese devastato, come se fosse appena uscito da una guerra o come se stesse combattendo una guerra. Questo non vuol dire negare l'esistenza di diseguaglianze, vuol dire semplicemente che esiste una abnorme area di sottrazione ed erosione di materia imponibile, a cui partecipano gioiosamente i politici, i legislatori e le loro constituency elettorali, e alla fine questa enorme sottrazione ed erosione di materia imponibile deve trovare copertura da qualche parte, malgrado gli abituali strepiti contro l'austerità e il neoliberismo. Per farvela breve, nel 2020, secondo lo studio di Itinerari Previdenziali, la differenza tra le imposte dirette e la spesa sociale è stata negativa per 52 miliardi di euro. Ma nel 21 e nel 22 siamo ancora in un intorno di 25-30 miliardi, quindi c'è strutturalmente un IRPEF sempre più rimpicciolita, sempre più concentrata sui culachi dipendenti di reddito medio e medio-alto, che devono pagare il fio delle loro colpe. Perché con il fallimentare mantra del piccolo e bello si continua a erodere e a sottrarre materia imponibile, il sistema partitico erode ulteriormente l'IRPEF con i continui bonus, le continue tax expenditures e le imposte sostitutive, che naturalmente si chiamano flat tax, con il codazzo di servi sciocchi interessati che gli fanno da gran cassa mediatica. E alla fine cosa succede? Questa continua erosione della base imponibile si compensa fatalmente con l'innalzamento delle aliquote nominali. L'innalzamento delle aliquote nominali incentiva l'evasione. Su tutto, la ciliegina sulla torta tossico-nociva, la ciliegina avvelenata sulla torta tossico-nociva, è la situazione demografica del paese, dove il tasso di dipendenza dai poveri fessi che ancora lavorano aumenta, e con esso fatalmente aumenta la spesa sociale. Quindi nel breve e medio termine c'è poco da fare. Sarebbe utile evitare di incentivare il nero e la decrescita della produttività, come invece sta facendo la legge di bilancio del governo Meloni. Però sta accadendo. Tra l'altro, quale sarebbe la... perché siccome c'è sempre qualcuno che dice «Bella analisi, ma qual è la prescrizione?» La prescrizione sarebbe di recuperare materia imponibile e spenderla, usarla per ridurre le imposte. Naturalmente non accadrà mai, perché come sapete questo è il paese dove il paese, piagato dalla più grande truffa intellettuale, dallo slogan pagare tutti per pagare meno, che in realtà non esiste. Lo slogan vero, perché questo slogan è una bufala di proporzioni bibliche, vale solo la regola aurea per tutti i partiti del pagare tutti per fare più spesa pubblica. Questi sono i numeri della settimana che valeva la pena richiamare. Dopodiché, come ho già detto più volte in altri post su itinerari previdenziali e sulla meritoria opera di analisi dei numeri che fa il professor Alberto Brambilla, purtroppo il professor Alberto Brambilla cade sempre in questa fallacia di reiterare che il contrasto di interessi può essere una soluzione ai nostri problemi. Il contrasto di interessi non è la soluzione ai nostri problemi, ma sarebbe l'ultimo chiodo nella bara dei nostri problemi, perché determinerebbe il crollo del gettito. So che sembra incredibile, ma c'è ancora gente convinta, che anche gente, diciamo, di altissima qualificazione, gente convinta che il contrasto di interessi sia la soluzione ai problemi del paese. E purtroppo c'è anche un altro cavallo di battaglia di Alberto Brambilla che mi risulta incomprensibile alla luce della grande lucidità delle sue analisi: l'utilità, a giudizio di Brambilla, di separare assistenza e previdenza. No, non serve a niente. Voglio dire, facciamolo dal punto di vista conoscere per deliberare, no? Dal punto di vista einaudiano, conoscere per deliberare, ma separare la spesa previdenziale pura dalla spesa assistenziale a cosa serve? Serve non, come crede qualcuno, tra cui Brambilla, a dimostrare che la spesa previdenziale italiana tutto sommato è contenuta e sostenibile, perché non lo è, perché la spesa assistenziale è il gemello siamese unito per l'encefalo alla spesa previdenziale. La spesa assistenziale, quella non contribuita, quella dei contributi figurativi, quella posta a carico della signora fiscalità generale, è quella che serve a integrare assegni previdenziali con i quali la gente morirebbe di fame e di freddo agli angoli delle strade. Separiamo pure le due voci, se vogliamo, ma certo non per suffragare l'impossibile tesi che la spesa previdenziale è sostenibile, perché non è così. Sono due gemelli siamesi uniti per l'encefalo. Allora, siamo giunti con un certo ritardo abituale alle vostre domande. Olivier Blanchard ha proposto sul Financial Times di portare il tasso di inflazione obiettivo al 4 dal 2 attuale, in realtà ha parlato di 3. Secondo lei potrebbe essere un'ipotesi praticabile? Non lo so, Raffaele, questa cosa Blanchard la riciccia a intervalli regolari. Le banche centrali sono timorose di perdere credibilità portando questo livello di inflazione obiettivo. Onestamente non lo so, certamente le banche centrali mi pare abbiano già perso un discreto stock di credibilità nel chiamare la transitorietà di questa inflazione con questo contesto di shock dal lato dell'offerta e di stimoli fiscali incoercibili da pandemia. Quindi onestamente non so darti una risposta, seguo il dibattito da tempo ma non ho risposte, ci mancherebbe che ne avessi. A proposito dei costi della sanità, il nostro amministratore del ULS, questo è Veneto, e infatti di Treviso, voi sapete che c'è questa denominazione, in Veneto si chiamano ULS, unità locali sociosanitarie, in Emilia Romagna si chiamano AUSL, che è azienda unità sanitaria locale, perché le hanno chiamate aziende, però la matrice sociale e popolare della unità sanitaria locale non si poteva perdere, quindi l'hanno chiamata AUSL. In Lombardia prima ASL poi ASST, azienda, perché c'è questo efficientismo privatistico e privatizzato. Ma l'amministratore della ULS di Treviso ha lanciato il grosso problema che medici più infermieri trovano migliori retribuzioni nel privato. Diego, questa è la scoperta dell'acqua calda e alla fine succederà che la sanità pubblica verrà scardinata con questa migrazione di personale, finiranno in strutture private che fatalmente verranno accreditate e avremo il gradone di maggiore onerosità della spesa sanitaria e vissero tutti felici e contenti. La strategia di Meloni pare chiara, galleggiare con aiutini qua e là per fare sopravvivere le clientele elettorali, nel frattempo attendere che il PD e forse anche la Lega e Forza Italia collassino definitivamente, razionale dal punto di vista di Meloni. Certo, Nicola, sono assolutamente d'accordo con la tua analisi. E chiaramente questa è la maledizione della tattica versus la strategia ed è anche la maledizione del particolare verso il generale. Io aspetto che il PD collassi e prima collassa meglio è per toglierci di mezzo questo equivoco che dura da 15 anni. Aspetto che Forza Italia arrivi a esaustione biologica, aspetto che la Lega collassi con sé la sua ridicola strategia nazionale e nel frattempo il paese crepa. A colpi di rilanci tattici. Non c'è nulla di libertario nella critica al POS se uno discorre di Stato e di tasse dovrebbe rendersi conto che le tasse non sono volontarie. Si può discutere a lungo della legittimità delle tasse, ma trovo insensato criticare il POS come strumento per farle pagare. Trovo ipocrita, inoltre, giustificare la polemica sul POS con un principio di libertà. Argomentino che libertà sarebbe pagare meno tasse e non usare i contanti per nascondere evasione o spese private. Nascondersi è esercizio di sottomissione, non di libertà. Emanuele, la leggo nella sua interezza perché non c'è nulla da aggiungere e la sottoscrivo pure. Non dimentichiamo di dire che quando finiranno i soldi degli aiuti di Stato a ITA sarà colpa dell'Europa se non potremo dargliene altri. È proprio così, Enrico. Ci sarà esattamente questa levata di scudi patriottica. Erika, perdonami, hai mandato un commento che è un poema, una Treccani, un volume della Treccani. Non posso leggerlo in diretta, lo leggerò in privato e se del caso ti darò risposta la settimana prossima. A parte che se apro una finestra sotto l'appoggio di una trave del tetto ho compromesso la stabilità dell'edificio. Vero, Emanuele, ma come dire, se tu fai il politico non sei tenuto a fare i conti con la logica. La finestra può mettere in discussione la statica, sì, Edoardo, questo è il concetto. Cosa si intende per strategie LDI dei fondi pensione UK e perché si sono rivelate molto rischiose durante il periodo di turbolenza dei mercati? Allora, Giovanni, ne ho parlato quando è accaduto, sono strategie a leva. Prova a recuperare il sommario su Spreaker di una puntata delle settimane precedenti e ho parlato estensivamente e ho anche scritto su Fastidio del sistema LDI, cioè dell'investimento guidato dalle passività dei fondi pensione. E troverai tutte le risposte a quello che ti serve. Allora, la crescita della quotazione del gas nell'ultima settimana può essere stata alimentata in parte da idee strane sul price cap sul gas proposto dalla Commissione europea. Non lo so, è possibile che sia stata alimentata, tra l'altro ieri era già rientrata in parte, dalle condizioni climatiche, dal fatto che arriverà la prossima settimana sull'Europa il primo cosiddetto Arctic Blast, lo scoppio di gelo artico. Forse voi non seguivate i prezzi del TTF in passato, quando c'era la normalità, ma vi garantisco che il TTF aveva una sua volatilità, esattamente come ce l'ha l'Henry Hub americano, dove le quotazioni possono aumentare o scendere in doppia cifra nell'angolo, nell'ambito della stessa giornata di quotazione. Poi, naturalmente, c'è una ineliminabile componente speculativa, ineliminabile malgrado la Premier decida che bisogna eliminare a speculazione per il bene da nazione. Questo, quando non si sa cosa dire, di solito il problema è la speculazione. Bisognerebbe capire perché esiste una speculazione, che vuol dire guardare nel futuro per monetizzare le incoerenze e le opportunità. Quello vuol dire speculazione. Vale anche quando i prezzi salgono a nostro favore o scendono a nostro favore, non solo quando ci giocano contro. Abbiamo finito, vi ringrazio per l'attenzione. Vi ricordo che se volete contribuire a questo podcast potete farlo con una donazione. Trovate tutte le indicazioni alla pagina fastidio.net/donazioni. Vi ricordo che per la vostra pubblicità e sponsorizzazioni, se siete un'impresa, potete scrivermi a editor@fastidio.net. Grazie per l'attenzione, grazie per l'ascolto. Ci risentiamo al fato piacendo sabato prossimo. Buona vita a tutti. Ciao.